Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il Circolo Dossetti per l'invito, anche a nome della collega Chiara Rivoiro, a discutere di un tema al quale abbiamo dedicato nel decennio precedente molto del nostro lavoro di ricerca e che si è concluso con la pubblicazione di questo libro che ha presentato in maniera egregia il dottor Buffanti, tanto che alcuni aspetti ci saranno, richiederanno da parte nostra un'illustrazione sicuramente molto più agile. Per riuscire a rendere più fruibile la presentazione, condivido delle slide che metto in formato. Si vedono? Ecco, benissimo.
Sì, mi
Dovrebbero
vedo.
vedersi.
Sì, mi vedo.
Un libro che è frutto di un lavoro di ricerca che è durato molti anni. Voi vedete in calce a questa slide le associazioni, i gruppi che hanno collaborato insieme a noi a realizzare alcune iniziative, in particolare a promuovere un'iniziativa che si chiama Illuminiamo la Salute, che è stata promossa da Libera contro le mafie, Avviso Pubblico, l'associazione per l'integrità degli enti locali, il CORIP, il centro di ricerca dell'Università di Torino, e poi il gruppo Vele. Quindi abbiamo messo insieme una serie di professionisti che ci hanno aiutato a capire questi temi. In particolare oggi ci occupiamo di quelli che sono descritti nel volume, dove si parla non a caso di conflitti di interesse e salute, non sanità. Questa distinzione fra salute e sanità è fondamentale. Ovviamente non abbiamo potuto approfondire tutti i temi che hanno a che vedere con la salute, ma alcuni sono particolarmente interessanti perché hanno a che vedere con il ruolo dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale o comunque del sistema sanitario, come ad esempio è stato detto quelli che riguardano l'alimentazione. Ma ad esempio abbiamo molto lavorato anche nel settore della veterinaria. Abbiamo soprattutto cercato di documentare con evidenze scientifiche rigorose, perché qualche volta citare un articolo pubblicato anche in una rivista prestigiosa non è sufficiente. Sappiamo benissimo che in alcuni casi, persino in casi estremamente importanti di rivista autorevole, alcune pubblicazioni sono state ritirate dopo anni, come quella che collegava l'autismo ai vaccini per i bambini. Sono state ritirate perché ci si è resi conto che il database sul quale poggiava l'articolo era stato in buona parte maneggiato, non era rigoroso. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si citano gli articoli, a citare articoli che sono autorevoli, che non hanno alla base conflitti di interesse. Qualche volta i conflitti di interesse ci sono e sono enunciati, ma allora bisogna domandarsi quanto questi potrebbero influire sui risultati del lavoro che si pubblica. Siccome parliamo di interessi che possono essere in conflitto, lascio la prima slide semplicemente per indicare quali sono gli interessi di cui mi occupo, ma è già stata fatta una presentazione da parte del dottor Buffanti e quindi non mi piego ulteriormente, così come faccio vedere anche la dichiarazione di Chiara Rivoiro, che ha una grande competenza soprattutto nel technology assessment. E allora provo ad iniziare questa conversazione semplicemente enunciando quali sono i temi che grosso modo vorremmo affrontare. Io farò una prima introduzione sul sistema di valori che stanno alla base di quanto diciamo. Poi la dottoressa Rivoiro si concentrerà su cosa intendiamo per conflitto di interesse. E poi cercheremo di capire quali sono gli effetti dei conflitti di interesse, ad esempio sulla fiducia della medicina, sulle attività di formazione, sulla ricerca. Faremo un piccolo una piccola digressione su che cosa dovrebbero sapere i professionisti della salute, delle strategie di marketing dell'industria farmaceutica, e poi cercheremo di capire quali sono le strategie che in qualche modo riteniamo che dovrebbero essere messe in campo in termini generali, perché siamo convinti, insieme al terzo coautore del libro, Luca De Fiore, che non ha potuto essere presente, che il problema è in primo luogo culturale, di formazione e di etica alla base del lavoro dei professionisti. Allora, da dove partiamo? Partiamo da un'affermazione che abbiamo condiviso in tante occasioni, anche nelle tante attività di formazione che facciamo su questi temi nelle aziende sanitarie e comunque nella pubblica amministrazione, che può apparire un pochino forte, ma di cui siamo profondamente convinti. L'integrità, ovvero il mantenimento della correttezza complessiva dei comportamenti delle persone e del sistema di tutela della salute, è troppo importante per essere affidata solo alla burocrazia e solo alla magistratura. Dico solo alla burocrazia perché abbiamo visto in tante occasioni, sono state anticipate da Bufanti, un proliferare di molte norme in questi ultimi 15 anni per affrontare il tema dei conflitti di interesse e della trasparenza. Ovviamente molto importanti per l'Italia, che non aveva prestato mai attenzione a questi temi. Ma qualche volta il modo in cui sia le norme sono state scritte, ma soprattutto sono attuate dentro le amministrazioni, finiscono con seguire la logica degli adempimenti burocratici, che non necessariamente sono quelle che possono produrre una tensione etica e modificare i comportamenti degli operatori in maniera adeguata. E l'altro rischio è quello di pensare che la magistratura è quella che può svolgere un ruolo importante, e quindi affidarlo alla magistratura. Faccio un esempio che spesso nelle occasioni di confronto con gli operatori ci viene posto. Molto spesso gli operatori si domandano: avrei bisogno di partecipare a questo convegno, a questo gruppo di ricerca, mi potete autorizzare? Domandano i loro responsabili. E la norma prevede che sia possibile oppure no. Per fortuna autorevoli giuristi condividono l'idea che, siccome il confine fra ciò che è possibile fare e ciò che non è bene fare è molto labile, certo ci sono casi estremi in cui sappiamo esattamente non si può fare o si può fare, ma poi c'è tutta un'area grigia in cui dipende dalla capacità del singolo di fronteggiare una situazione a rischio in maniera attrezzata. E allora, appunto, quello che autorevoli giuristi dicono è che in questo caso il responsabile dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'amministrazione potrebbe incominciare col chiedere a questa persona: ma tu ti senti di mantenere la tua indipendenza di fronte a una situazione che può presentare dei rischi? Sei attrezzato? Hai valutato i rischi e i benefici? E questa è una risposta che di solito il professionista non si aspetta ad avere, ma che invece coinvolge enormemente il professionista in una valutazione che non è di semplice applicazione di una norma che inevitabilmente non può prevedere tutti i casi che si possono presentare nella realtà. E allora la nostra premessa è quella che bisogna condividere sempre più un approccio basato sui valori, non sulle norme, non sulla compilazione di moduli con l'applicazione di algoritmi complessi. Molto spesso sentiamo dire: dietro c'è un algoritmo, come se questo fosse la garanzia che la modulistica da applicare sia perfetta, sia capace di stanare i rischi, di evitare i rischi ed invece consentire tutte le opportunità. In realtà noi dobbiamo sostenere, e ce ne rendiamo conto sempre più in questi ultimi anni, un approccio culturale che sia rafforzato sul sistema di valori che sono alla base del comportamento di ognuno di noi. Buffanti ha già ricordato la frase di Luigi Ciotti: etica come professione. Se noi non rafforziamo le fondamenta etiche dei comportamenti, possiamo fare tutte le norme che vogliamo e non riusciamo ad affrontare in maniera adeguata questo tema. Fondamenta etica che, se posso dire, dalla nostra esperienza, sono sufficientemente diffusi e solidi in molti operatori, solo che spesso vengono poco evidenziati, soprattutto dai media che tendono a sottolineare soltanto i cattivi comportamenti, la mala sanità, e che finiscono anche col mortificare coloro che invece faticosamente e quotidianamente cercano di difendersi contro condizionamenti che potrebbero esserci. Ma questo mi porta a dire: dobbiamo parlare sempre più di etica. Io qui cito una frase di Manicardi, il quale si è occupato, come sapete, è stato a lungo priore della comunità di Bose, e si occupa anche di temi che riguardano la pubblica amministrazione e l'anticorruzione e la trasparenza. E lui afferma: se parliamo di etica è perché c'è un grande vuoto etico che dovrà essere colmato, ma non basta parlarne perché sia colmato, anche perché qualche volta, per sentirci soddisfatti, ne parliamo e pensiamo così di poter essere assolti. In realtà dobbiamo fare un grande lavoro trasformativo che può essere fatto soprattutto con la formazione. Ecco perché io vi ringrazio per queste occasioni che voi mettete a disposizione di tutti. Che può essere fatto attraverso la formazione, insomma attraverso la condivisione di approfondimenti con tutti quanti, e che richiedono una grande fatica, un grande sforzo, ma solo questo sforzo di confronto tranquillo, sereno, senza colpevolizzare nessuno e senza limitarsi ad alcune parti del problema, può fornire elementi importanti a tutti i professionisti. E infine, prima di passare la parola alla collega, mi piace ricordare questa frase, è sempre dovuta a Manicardi, ma sappiamo bene che ci sono altri autorevoli studiosi, scrittori che ne hanno parlato con grande forza. Dobbiamo affiancare all'etica della obbedienza l'etica della disobbedienza. L'etica del sì è quella che spesso viene inevitabilmente applicata, adottata, perché è difficile provare ad argomentare dubbi che possono essere legittimi e che non necessariamente sono fondati, ma che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. È molto più facile essere conformisti, adottare i luoghi comuni, così non siamo chiamati a giustificare quello che diciamo. E invece, appunto, la capacità qualche volta di dire no può essere estremamente utile per rafforzare l'integrità, l'interezza, e per evitare ripercussioni qualche volta anche importanti, ma soprattutto per condividere un modo di ragionare, di svolgere il proprio lavoro, che molti sentirebbero come necessario, ma che qualche volta non adottano perché hanno paura di essere isolati, perché hanno paura di essere criticati come i soliti che presentano solo problemi. E quindi molti si limitano a dire: ho visto sempre fare così, così fanno tutti. Forse dobbiamo imparare che la riflessione, anche solo sulle parole che si usano, ma soprattutto sugli argomenti che si approfondiscono, deve richiedere la capacità di non adeguarsi a luoghi comuni e, quando necessario, persino disobbedire per poter dare il nostro contributo in maniera adeguata. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Chiara Rivoira, a meno che non ci sia un commento da parte vostra. Chiara Rivoira esprimerà in modo più tecnico che cosa si intende per conflitto di interessi.